Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Buongiorno amici di Radio Tadino, eccoci qua per un'altra puntata di Asclepio Medicina Insieme. Io sono Giuseppina Salvucci e sono qui con il mio amico Stefano Teodori.
Buongiorno.
Buongiorno, ciao Stefano.
Ciao Giuse.
Allora, di che cosa parliamo oggi?
Parliamo di disfunzione erettile, un argomento sicuramente che riscuote un ampio interesse in buona fetta della popolazione e che cercheremo di affrontare in maniera un pochino più seria e scientifica, in modo da far uscire questo argomento dalla classica situazione da bar che spesso viene affrontato in contesti poco adonei o di uso
diversi,
popolare.
Sono giusti anche quelli, ma forse diversi.
Sì, sicuramente.
E per parlare di questo argomento abbiamo invitato un urologo che è anche andrologo e anche sessuologo clinico, è il dottor Diambrini Maurizio, che lavora presso l'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi, e lo ringraziamo moltissimo per aver accettato l'invito. Buongiorno dottor Diambrini, anzi ciao Maurizio se possiamo.
Buongiorno a tutti, ciao a tutti, è un grande piacere per me essere qui con voi a vostra disposizione.
Grazie, grazie Maurizio, grazie mille.
Per parlare insieme.
Beh sì, diciamo che si può iniziare subito chiedendo una definizione di disfunzione erettile per avere un'idea, per inquadrare inizialmente subito il problema.
Di che stiamo parlando?
La disfunzione erettile possiamo vederla a diversi livelli di parlare e di comunicazione. La prima cosa da dire è che in ambito sessuologico parlare di sesso sembra una cosa facile, invece no, perché comunque impone una certa consapevolezza di sé, rendersi conto di avere una difficoltà.
Esattamente.
E poi esprimerla, e poi parlarne, e poi trovare la forza interiore di fare quel passettino a mettere sì, porca paletta, non funziona più così bene e devo consultare qualcuno che mi possa ascoltare, aiutare, comprendere e curare. Di tutti questi fattori, ecco, poi ci sono delle diagnosi precise, sono dei criteri diagnostici in cui dice la disfunzione erettile è la difficoltà di l'incapacità nell'ottenere o nel mantenere l'erezione prima, durante il rapporto sessuale. Ci sono dei criteri precisi, sicuramente quando uno dice ho avuto una difficoltà, una sola difficoltà, un evento così occasionale, credo che faccia parte della vita. Nella vita non può andare sempre bene, non può andare sempre male, esistono delle difficoltà che poi uno deve superare.
Non ci si deve subito fasciare la testa, quindi.
Rendersi conto che non siamo infallibili,
esattamente,
che non siamo perfetti, che non siamo sempre a disposizione, che non siamo sempre quel toro scatenato che vorremmo essere. È chiaro, se questa anomalia è presente da più di 6 mesi, allora questo è un criterio che deve guidarci e dire allora sì, veramente c'è qualcosa che non funziona. Tutto questo, il criterio diagnostico preciso della disfunzione erettile, come si legge nei sacri testi di DSM-5, che è la nostra classificazione mondiale delle patologie, quindi il disturbo deve essere presente da più di 6 mesi e poi soprattutto deve dare discomfort, cioè deve essere un problema, ci deve dare ansia, non ci svegliamo tutti i giorni e pensiamo, oddio, che mi succede? E a quel punto lì bisogna consultare lo specialista, perché diventa veramente un problema.
Certo.
Parliamo anche di qualità della vita, e ovviamente c'è molto
Parliamo di... anche di qualità, soprattutto di qualità della vita, che impone anche una certa riflessione su se stessi. La disfunzione erettile è a causa anche di allontanamento dal lavoro, perché crea un'insoddisfazione globale che poi rende anche incapaci di essere positivi con se stesso e con gli altri, e condiziona poi i rapporti sociali.
Certo.
E anche relazionali, no?
Sicuramente.
E quali possono essere le cause di questa disfunzione erettile?
È variato. Una volta si diceva che è tutto psicologico, non è assolutamente vero. la casa psicologica, possiamo pensare a individui che soffrono veramente di disturbi psichiatrici. Allora, da quel punto di vista lì, se sono un corollario, se hai un disturbo psichiatrico, chiaramente non funziona la tua impostazione di vita, non funziona nemmeno il sesso.
Anche perché forse ci sono anche farmaci nel paziente psichiatrico, certo, severo, no? Quindi varie cause.
Psichiatrici lì possono inficiare sicuramente, secondariamente, ma non parliamo di questo. Una volta diciamo, no, è tutto psicologico, assolutamente no. Sono il 50% di situazioni organiche o comunque di fattori di rischio che dobbiamo comunque considerare.
Quindi oggettivi, non
dopo,
soltanto psicologici.
Però, una volta che uno ha un fattore di rischio, una volta che uno ha una disfunzione erettile vera, causa organica, che causa un deficit dell'innervazione, un deficit della vascolarizzazione, cioè un problema organico vero che può causare la disfunzione erettile, una volta che uno ha questo problema organico, ma per forza diventa psicologico,
certo.
Perché uno si accorge, dice, oddio, non valgo più niente, oddio, poi uno lancia la prestazione, oddio, certo, adesso che mi succede, oddio, la profezia che non si avvera, e quella è psicologica, ma
è un cane che si morde la coda, chiunque, diciamo, si autoalimenta, no?
Sì, sfido chiunque a non cadere in questo gioco. Il sesso e la sessuologia è il piacere di esserci. Tutto quello che non ci dà piacere di esserci rema contro l'erezione, la soddisfazione e il piacere. Non ci possono essere erezioni a comando, bisogna essere all'interno di un momento ispirato. E allora l'erezione e il sesso diventano un modo di godere la vita e di godersela insieme al padre. E quindi è tutto un benessere globale che circonda se stessi, il padre, l'ambiente e la relazione, con sé e con gli altri.
Ok, ci fermiamo
quindi, quindi la domanda importante è globale, direi, no?
Ci fermiamo un attimo per
solo un momento, questo,
esattamente, per questo primo blocco, e torniamo subito in studio con il dottore tra 5 minuti. Grazie.
Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Bene, torniamo in studio con qua a Radio Tadino con il dottore. E la prima domanda che mi viene da fare in questo caso è: quanto è diffuso questo disturbo in Italia e o anche più in maniera più ampia anche in Europa, e eventualmente quali sono le cause organiche che possono essere, diciamo,
quindi non psicologiche,
esatto, non psicologiche, che possono dare origine a questo problema?
Allora, vi riporto uno studio abbastanza recente pubblicato nel 2013 che riguarda un po' la situazione in Europa e poi vediamo anche in Italia. Europa 2011, quindi hanno fatto lo studio nel 2011, pubblicato nel 2013, quindi non tanto tempo fa. Nelle Big Five europee, Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, 22 milioni di maschi soffrono di qualche forma di disfunzione erettile. Sarebbe il 17% della popolazione.
Che è tanto.
Di questi, ascoltate bene, solo il 48% ne ha parlato a un medico. E qui siamo in epoca Viagra. Di questi tanti, solo il 32% usa un inibitore delle fosfodiesterasi, che è un farmaco di cui il capostipite è il Viagra. Quindi, a fronte di tantissima incidenza, pochi ne parlano, la metà ne parla, e poi con chi ancora vediamo, ne parla un medico. Già,
medico di famiglia di solito, come prima.
Solo il 48% ne ha parlato a un medico, poi non so, lì poi non ci curiamo da soli, vediamo cosa si può curare da soli, rientriamo in quello che dicevamo prima, la parte più difficile è fare quel passo di ammettere che c'è qualcosa che non va, e di ammettere che c'è qualcosa che non va nel sesso, nel pisello, nell'essere toro, eccetera. Il primo passo è proprio quello. Nonostante tutto, solo la metà di quelli che ha problemi fa questo passo, e solo la metà, e solo un terzo si cura. Ancora di più, chi si cura, nel 68% non è soddisfatto delle terapie esistenti. Uno gli propone il farmaco, dice no, non mi piace il farmaco, del 68%, e non usa farmaci. Questo perché ritorniamo a quel cane che si morde la coda, e ritorniamo al fatto di sentirsi malati. Oggi non ci vogliamo sentire malati, ma che dottore mi dà la pillola, sono arrivato a prendere il Viagra, accidenti. Uno, il paziente non si vuole sentire malato, quindi non vuole la pillola. Due, il paziente però è ignorante, perché se spiegassi qual è il meccanismo d'azione di questi farmaci, direi che guarda, il farmaco è assolutamente un prodotto naturale, non fa altro che potenziare quello che già normalmente succede durante l'eccitazione. Non è un farmaco che può causare dipendenza, non è un farmaco che può agire in separata sede dal fatto, non può prescindere dall'eccitazione, quindi non è un farmaco che crea l'erezione in automatico, non crea l'erezione, non crea l'eccitazione, non esiste un farmaco per l'eccitazione, questa è una cosa estremamente personale e personalizzata. Quindi il curarsi parte da lontano, ammettere che c'è un problema e affidarsi a questi farmaci che in realtà sono naturali, cioè non hanno nessun altro problema collaterale.
Però Maurizio, scusami Maurizio, come dicevi tu, uno dei criteri per la definizione è che la questione venga avvertita come un problema. Quindi magari ci possono essere dei casi in cui in presenza di disfunzione erettile però non venga percepita la cosa come un problema. E quindi magari alcuni non...
Abbiamo il contrario però. Però in definitiva abbiamo il contrario. Sì, questo è il criterio diagnostico internazionale. Ma al primo fallimento il paziente sta allarmato. Cioè, Dio, questo c'è una cosa. Non te lo dice subito. Ma lui sta allarma al primo fallimento.
Il problema lo avverte, dice. Il problema lo sente.
Avverte, sì.
Ovviamente.
Scusami, ti avevo interrotto. Stavi dicendo in Italia.
E in Italia, questi sono un pochino più vecchi, comunque. La prevalenza... Sembra che anche in Italia la prevalenza sia sono andati a 2.000, questo è un po' più vero. 2-3.000, 3 milioni, dai 2-3 milioni di uomini in Italia. E l'aumento sarebbe relativo. Per cui anche qui diventa veramente un problema.
Una domanda che mi viene da fare. Allora, molto spesso si pensa che in passato questi problemi erano molto inferiori rispetto alla vita moderna. Quindi in quale modo l'attuale stress, l'attuale stile di vita può e se aver aumentato questo tipo di disturbo, se poi l'ho aumentato, magari nel passato non abbiamo dati e non possiamo nemmeno giudicare, ma è una domanda che mi viene da fare.
Assolutamente sì. Primo consiglio terapeutico che si dà è una vita sana. Sembra i consigli di nonno, ma è così, come consigli d'amico, una vita regolare, una vita sana, una vita che abbia in sé un'attività fisica, una giusta alimentazione, un giusto stress, questo assolutamente è il primo consiglio terapeutico. Lo stile di vita, l'alimentazione è fondamentale nella riduzione dei fattori di rischio.
E tra le attività fisiche quali ne sono? Ce ne stanno alcune che hanno, sono più indicate, altre che invece sono sconsigliate per chi già magari presenta inizialmente questo problema?
No, no, l'attività fisica proprio come...
In generale? No, perché mi vengono a pensare al ciclismo, per esempio, che so benissimo che può dare problemi di prostatite. Non so se magari può incidere negativamente. È così?
Il ciclismo è un fattore di rischio. È positivo come impostazione di vita per fare un'attività fisica. Negativo dal punto di vista meccanico, perché volente o nolente, anche se uno c'è il terreno morbido, quelli anatomici come volete, il ciclista si appoggia e fa perno sulla prostata. Con il perno sulla prostata comincia a muovere i muscoli del piano perineale e fa sfregamento su questi muscoli. Lo sfregamento dei muscoli del piano perineale determina anche una irritazione secondaria dei nervi del piano perineale, che sono quelli del nervo pudendo, i nervi erigenti, che sono deputati all'erezione. Quindi in realtà il ciclismo può rappresentare un fattore di rischio così per la disfunzione erettile.
Okay.
Però mentre l'attività fisica rema a favore, la posizione del ciclista rema un pochino contro, per cui le patologie prostatiche sono un pochino aumentate come decorso. E anche la disfunzione erettile può in qualche modo essere imputabile anche al ciclismo.
Ok.
Va bene, ci fermiamo.
Minima parte, stiamo tirando un po'.
Certo,
un po'. Invece le altre cause da tenere in considerazione assolutamente sono un 30% di diabete, che è il diabete per il 30% ha una disfunzione
Ritorneremo sull'argomento tra pochi minuti.
Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Bene, siamo di nuovo qua in studio, qua a Radio Tadino, per continuare a fare questa chiacchierata sulla disfunzione erettile con il dottor Diambrini. Giussi, qual è la prossima domanda che possiamo fare al dottore?
Sì, ci stavamo chiedendo quale può essere l'influenza dell'età rispetto alla problematica della disfunzione erettile. A questo proposito, Maurizio, io ti devo ricordare che tu hai vinto un premio per un poster che è stato presentato a questo proposito. Che cosa ci puoi dire?
Sì, correva l'anno 2017.
le voci corrono,
Sì, era la Società Italiana di Urologia. Ho presentato un poster che titolava così: Nuove frontiere dell'uroandrosessuologia. Gli over 80 alla ricerca del benessere sessuale. È stato premiato per la casistica.
Quanti
stato
anni avevano
anche
quelli che ti hanno premiato?
Pratica. Prego.
No, dico, quanti anni avevano quelli che ti hanno premiato? Più di 80.
No, ma quello che è interessante è che è la nostra popolazione. Ho fatto uno studio in 20 anni praticamente, dal 20 anni in cui seguo dei pazienti, ho la barba bianca un po' che faccio il sessuolo, di 26.993 visite urologiche, c'è una percentuale, diciamo, importante, statisticamente significativa, di persone over 80, cioè al di là di tutte le statistiche, quando noi facciamo casistiche mediche, l'ultima classe, l'ultima corte, dai 70 agli 80. Dopo gli 80 non c'è più niente, assolutamente no. Dopo gli 80 c'è una fetta importante che ancora chiede benessere sessuale. Questo perché, a onore del vero, la nostra provincia di Macerata, soprattutto, è una più lunga sopravvivenza. Prima credo la provincia di Bolzano e poi la provincia di Macerata. E questi siamo i più lunghi sopravviventi, credo, del mondo. Allora, a fronte di questa lunga sopravvivenza, noi purtroppo abbiamo anche, dati dell'artigianato, la più ampia incidenza di Alzheimer.
Certo.
La malattia Alzheimer non è corretto. Demenza senile, perché...
Beh, allungandosi l'età...
Abbiamo la più alta incidenza di demenza senile. Però ci abbiamo anche tanti che sono in buone condizioni e che ci chiedono il benessere sessuale. Non pensate che sia cosa. L'idea è, non esiste un limite per la sessualità, la voglia di abbracciarsi, la voglia di avere contatti, la voglia di avere rapporti. E in questo caso, i pazienti over 80 che mi richiedono una consulenza sessuale, una possibilità di avere un rapporto, io li chiamo i super 80, perché in realtà hanno questo loro bisogno e desiderio, che può essere confortato e aiutato. La domanda è, orca paletta, ho sentito dei farmaci che possono aiutarmi, per me sarebbero indicati? Risposta sì, per quello che ho detto prima. Allora, se in tutta la casistica dice che la disfunzione erettile chiaramente aumenta con l'età, perché aumentano i problemi cardiovascolari, aumentano un pochino i problemi neurologici, ma uno, i farmaci possono aiutarci, due, la voglia di esserci lo stesso può aiutarci ad avere un buon risultato come soddisfazione. Chiaramente, se parliamo tecnicamente, la sessualità dei super 80 non può essere uguale a quella del ventenne. Se io credo che a 80 anni posso fare Tarzan come facevo a 20 anni, ho sbagliato il mio obiettivo. Ma se la domanda è, posso ancora fare sesso? Certamente sì. Certamente sì, si recuperano quelle forme di delicatezza, quelle forme di contatto. Io mi vedo la mattina e ho desiderio di avere un contatto. E ho vicino a me la mia compagna che dico, sì, possiamo ancora fare, possiamo ancora essere vicini, possiamo ancora accarezzarci, possiamo ancora, virgolette, fare l'amore. Perché no? E questo non è solo un caso clinico, quindi è una percentuale statisticamente significativa di persone che grazie alle cure mediche, quando abbiamo iniziato lo studio avevano 60 anni, abbiamo portato 80 anni in buone condizioni, anche perché si sono curate, sono andate dal medico, vivono in un ambiente sano, fanno una buona attività fisica, mangiano bene, hanno un clima e hanno un'aria, un'acqua che permette il benessere. Di tutto questo fa il Super 80, non ultime anche le terapie mediche.
Per parlare delle terapie mediche, comunque so che ci stanno delle limitazioni, nel senso che delle limitazioni nell'uso, per esempio, tanto facciamo chiaramente riferimento ai farmaci per la disfunzione erettile, no? Ci stanno comunque, anche se molto limitati, delle controindicazioni e delle avvertenze da seguire nell'uso di questi farmaci. Sì. Quali sono?
Sì, qui cominciamo a sfatare dei miti, anche le bugie su questi farmaci. Gli inibitori delle fosfodiesterasi essenzialmente sono di vasodilatatori, per cui all'inizio venivano studiati per curare l'angina, che è una forma di pre-infarto. Dopodiché hanno visto che una percentuale statisticamente significativa, parliamo dei primi fine anni 90, inizio 2000, questi pazienti con questi nuovi farmaci avevano tutti statisticamente significativo un aumento della loro attività erettile. Come mai? Hanno subito scoperto che ci sono più recettori nel pene che nel cuore. E allora il farmaco è stato passato da un'iniziale terapia cardiologica a una terapia per la disfunzione erettile. Dal punto di vista commerciale hanno fatto boom, hanno fatto miliardi di euro. Ma il farmaco continua a essere un buon farmaco anche per il cuore. Quindi chi prende il farmaco tipo il Viagra, chiamiamolo così, sicuramente ha un effetto significativo sulla qualità dell'erezione e continua ad avere un effetto significativo sul cuore. È un vasodilatatore e quindi controlla la pressione.
Certo.
Chiaramente se uno prende già farmaci per la pressione deve avere un attimo di accortezza e dire vabbè non faccio una manciata di farmaci per la pressione e i farmaci come il Viagra tutti insieme, allora avere l'accortezza di prendere magari a un orario diverso, oppure saltarne magari uno.
Perché si rischia un effetto potenziativo.
Non c'è una controindicazione assoluta, c'è una controindicazione
individuale,
relativa, ma anche qui mentalità, cioè i farmaci come questi non si prendono di nascosto, facendo finta di niente o credendo chissà quali effetti possono esserci, senza confidarsi col partner, senza confidarsi col medico, senza dirlo come fosse una pozione magica. Al contrario, fa parte del benessere e fa parte della qualità.
Bene, dottore, diciamo che sicuramente vale la pena affrontare in maniera più dettagliata nel prossimo blocco questo argomento. Adesso per ora ci fermiamo un attimo e ci risentiamo tra 5 minuti. Grazie.
A tra poco.
Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Bene, torniamo qua in studio, tornando a parlare con il dottor Diambrini. Allora, la domanda che voglio fare in questo momento è quali sono i criteri, ce ne stanno, diciamo, sono fondamentalmente 4 i farmaci per la disfunzione erettile, quali sono i criteri che possono guidare il medico nel consigliare il farmaco adatto alla persona che in quel momento si presenta alla visita?
Realmente i farmaci sono tutti inibitori delle fosfodiesterasi, quindi sono tutti della stessa classe. Differiscono un pochino per la sensibilità ai recettori, cioè in parole povere, sulla velocità di insorgenza, sul tempo insomma in cui bisogna aspettare perché uno
abbia effetto,
e sulla durata della disponibilità del farmaco. Però anche qui bisogna chiarire benissimo, l'ho detto anche prima, il farmaco non funziona se uno non è eccitato. Esatto. La molla per far funzionare il farmaco è che devo essere eccitato. Quindi, in previsione di una potenziale eccitazione, non so, questa sera la mia partner, i bimbi sono fuori, il cellulare è spento, gli altri problemi non risolti, ho mandati tutti in quel posto e io sono tranquillo e sereno, magari sono in vacanza. Probabilmente stasera c'è un po' di movimento. E allora prendo uno dei farmaci, uno dei fosfodiesterasi, che si può chiamare sildenafil, vardenafil, tadalafil, avanafil, insomma. Sono praticamente
questi
tutti
qua
della stessa classe, differiscono di poco. Prendo uno di questi, lo devo mangiare, lo devo assorbire, tempo tecnico un'oretta, sempre bene prendere a stomaco vuoto. Dopo un'oretta ho questo farmaco a disposizione. Il tempo in cui posso usufruire degli effetti potenzialmente benefici di questo farmaco varia dal farmaco che ho preso, che può variare dalle 8 ore fino ai 3 giorni. Ok. In questo lasso di tempo io devo essere eccitato. Allora vedo l'effetto.
Certo.
Che l'effetto è, miracoli non si fanno, però è un 30% di più sulla rigidità dell'erezione e sulla durata dell'erezione. Sembra poco, ma in realtà 30% vuol dire un terzo. Se in genere sono abituato a vederlo un po' così, cioè barzocco, 30% in più dà una bella soddisfazione. Io sono contento di vedere che sono soddisfatto, il partner è contento e quindi tutti sorridiamo, tutti siamo più eccitati e questo crea un circolo virtuoso per quanto riguarda l'eccitazione e l'erezione. Ma al contrario, se non va tutto come previsto, perché, non so, la signora ha sbagliato profumo e non mi piace, porca paletta, te l'avevo detto che quel profumo lì non mi piace, che è fatto apposta, è il contrario dell'eccitazione. Posso aver preso una tonnellata di sildenafil, ma tanto non funziona. Non sono eccitato, non succederà mai niente. Per questo in una confezione ci sono quattro compresse, quattro pilloline, perché è chiaro che la prima volta può non funzionare. Dopo quattro volte che non funziona, allora veramente ci sono dei problemi da risolvere.
Deve proprio cambiare profumo.
Consigli pratici. Quindi non è tanto il farmacista che dà consigli, è l'individuo stesso che deve vedere dentro di sé. Io proverei con la molecola base, il sildenafil, da 100 mg, a prenderle sempre a dose piena, perché altrimenti la mezza dose non esiste, dal punto di vista dell'efficacia farmacologica. Proverei la molecola base e vediamo quello che succede. Vediamo qual è il gradimento, vediamo anche qual è la reale esigenza. C'è chi dice, sì, a me vorrei una pillola che non ci devo pensare tanto, che dura 3 giorni, e allora ti dà la pillola, perché sono organizzato che in 3 giorni più o meno posso essere eccitato. Il tadalafil dura 3 giorni, però l'insorgente è più lenta, bisogna aspettare un pochino di più per averlo a disposizione. L'altro mi dice, no, io voglio una botta secca, tutto e subito. Allora ci vorrà una molecola un po' più potente della molecola base, che è il sildenafil, il Viagra, un pochino più veloce nella sua disponibilità e un pochino più efficace. Allora andremo su una molecola tipo il vardenafil o la vanafil, che hanno più veloce rispondenza e durano mediamente intorno ai 12 ore. Il tutto non è consigliabile dal farmacista, il tutto non è consigliabile manco dall'individuo. Ognuno deve guardare dentro di sé e dire cosa voglio da questo farmaco, cosa voglio dalla mia eccitazione, come mi sono organizzato, cosa mi piace di più.
Se lo deve cucire addosso in base alle proprie
esigenze. Assolutamente sì, come in tutta la vita. Poi c'è anche la variabile tempo. Quello che mi piaceva 10 anni fa adesso non mi piace più. Adesso voglio una sessualità più tranquilla, più ponderata, e allora magari mi serve quello dei 3 giorni.
Certo.
Oppure no, voglio godermi la vacanza. Per quel giorno voglio avere l'illusione di avere questa rigidità come avevo 10 anni fa, e allora una molecola un po' più veloce. Dipende ovviamente dal grado di partecipazione, dal grado di gioco, perché esatto. In realtà la vita e il sesso deve essere ludico, deve essere un gioco, deve essere un'ispirazione a godersi.
Beh, in fondo gioco e gioia hanno la stessa radice, no? E quindi tu ci stai dicendo, e sappiamo che il sesso non prescinde anche dal sentimento, dall'amore.
Grande capitolo!
Che domandona, eh!
Grande capitolo, assolutamente. Poi qui ognuno dice la sua, io posso dire la mia esperienza personale, come la penso io. quando apriamo il discorso alle emozioni, tutti hanno ragione, e noi non possiamo che sederci ed ascoltare e bearci delle emozioni che ci vengono raccontate, che gli altri ci propongono, e magari avere anche modo di parlare delle proprie. Questa è la vera essenza della sessuologia. Il rapporto è questo, è comunicare le proprie emozioni e condividerle, viverle insieme, magari aiutate anche nelle difficoltà. La difficoltà fisica è quella che ci interrompe magari o che ci frena dall'esprimere le emozioni, e quindi anche l'aiutino farmacologico deve essere poi il corollario o l'ingrediente in più, il pepe che ci guida alla estrinsecazione delle emozioni, all'aprirci assolutamente al partner e al mondo.
Mentre parlavi degli ultra ottantenni mi era venuta in mente una canzone di Battiato, i sentimenti non invecchiano quasi mai con l'età. Sei d'accordo? Hai presente la canzone?
Mi cogli in fallo sulla canzone.
Le stagioni sul dell'amore, concetto, no. Viene va. Il concetto però.
Le stagioni dell'amore, sì, i sentimenti sono personali, le stagioni dell'amore non finiscono mai. Il posto di cui parlavamo prima è mettere in numeri, in statistica, quello che poi in fondo tutti sappiamo, al cuore non si comanda, le stagioni dell'amore non finiscono mai, però cambiano. Cioè fa un grande errore chi crede che sia tutto come qualche anno fa e che il futuro sia uguale come il passato. No, noi ce lo costruiamo e lo viviamo. È chiaro che la consapevolezza del passato e la gioia del futuro non ci deve fuorviare dalla consapevolezza del presente. Questo qui è la cosa.
Bene. Siamo arrivati al termine di questa puntata. Possiamo concludere dicendo che è possibile parlare con il medico di sessualità senza problemi, Maurizio?
Quindi... il primo passo. In realtà la diffidenza che viene riportata dagli studi statistici dice è difficoltà di parlare con una persona che sappia ascoltarti, vorrei dire competente, non necessariamente il medico, ma sicuramente non internet, sicuramente non l'amico, sicuramente non un contatto occasionale chissà chi sia. Per avere delle risposte precise a domande precise bisogna consultare una che sappia ascoltarti e sappia risponderci dal punto di vista tecnico. Poi possiamo parlare, di divertirci, a raccontare fantasie e a prenderci un caffè. Beh. Ma non a rispondere seriamente a domande.
Certo. Beh, potremmo parlare di tante altre cose a proposito di questo argomento, però abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione per oggi, quindi grazie mille Maurizio,
grazie
infinite.
È stato un piacere, grazie a tutti.
Un saluto
e buona vita.
Grazie
altrettanto.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e appuntamento alla prossima puntata con Asclepio Medicina Insieme.
Grazie ancora.
Asclepio, Medicina Insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.